Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione.
Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, che per il ciclo Echi del Mito parlerà oggi del neoclassicismo. Ricordiamo, se per caso questa fosse la prima puntata che ascoltate della nostra trasmissione, che il ciclo Echi del Mito parla di come il mito classico è stato rivissuto e reinterpretato nella letteratura italiana. Nella puntata precedente abbiamo parlato del Settecento e abbiamo visto che col Settecento il mito ha ormai perso molto del suo influsso sulla letteratura. In questa puntata parleremo invece del neoclassicismo a cavallo tra Settecento e Ottocento. Nel Settecento, abbiamo visto, si formano tutte quelle idee sul mito e in generale sulla religione antica che a noi pagani vengono oggi sbattute in faccia soprattutto dagli atei e dai cosiddetti laici, che il mito è una spiegazione primitiva che appartiene a uno stadio prelogico dell'umanità o che è una bugia dei sacerdoti per controllare le persone, tutte idee che derivano dal Settecento illuminista, che a sua volta è stata una reazione al Seicento, il secolo della Controriforma, in cui con tutti i mezzi si è cercato di imporre la religione cristiana sulle persone dopo i tentativi di liberazione del Rinascimento. Se nel Seicento tanto si è fatto perché l'unica visione del mondo possibile fosse quella cristiana, è ovvio che poi, nel secolo successivo, si considerassero tutte le religioni come quella da cui ci si voleva liberare. E questo è un modo di vedere le cose e le religioni che purtroppo condiziona ancora oggi il modo in cui si considerano le religioni antiche. E questo non vale solo per gli atei, i laici o ovviamente i cattolici, perché a volte sono gli stessi pagani o anche chi si occupa di esoterismo, tra virgolette, che riprende le stesse idee. Il mito, diciamo, viene quindi messo alla porta in qualche modo. Di sicuro non viene più usato nella prosa e tantomeno nella poesia didattica scientifica, anche perché le scoperte scientifiche del Settecento fanno nascere una diversa idea di divulgazione. Alla fine del Settecento, però, e all'inizio dell'Ottocento, l'interesse per la cultura classica viene rinverdito da alcune scoperte archeologiche, come gli scavi di Pompei che appartengono alla seconda metà o alla metà circa del Settecento, e soprattutto da nuove teorie artistiche. Parliamo di arti figurative. Queste teorie, il cui capostipite fu Winckelmann, esaltavano la perfezione, l'equilibrio, la compostezza dell'arte antica, in particolare delle statue di marmo che venivano scoperte mano a mano. All'epoca non si sapeva che si trattava di copie romane di marmo di originali greci in bronzo e non si sapeva nemmeno che le statue antiche di solito erano colorate. Winckelmann e i suoi seguaci invece ne esaltavano il candore, la perfezione e anche il bianco, secondo loro faceva parte della bellezza, dell'ideale che queste statue esprimevano. Questa corrente artistica che guarda all'antichità è detta neoclassicismo e proprio a partire dall'arte il mito ritorna anche in letteratura. Del resto valeva sempre il detto latino ut pictura poesis, cioè la poesia deve essere come la pittura. Ma anche qui due secoli di polemica con la mitologia classica, in nome della fede nel Seicento e in nome della ragione nel Settecento, si fanno sentire. E anche nelle occasioni celebrative, sia in pittura che in poesia, ci si rivolge sia al passato di Grecia e Roma antica, ma più alla storia che non alla mitologia, o almeno a quella parte di mitologia che abbia un aspetto storico, come quella delle origini di Roma, Orazio e Curiazzi, Romolo e Remo, e così via. Lasciando da parte Il mondo delle arti figurative, per tornare alla letteratura, che è il centro del nostro ciclo di trasmissioni, chiudiamo questa premessa ricordando che in questo stesso periodo, a fine del Settecento, l'influenza della cultura italiana su quella europea va diminuendo e questo farà sì che poi la letteratura italiana partecipi poco o in modo del tutto particolare alle grandi correnti culturali dell'epoca. E questo lo vedremo meglio quando parleremo del romanticismo e degli esiti che ha avuto poi sulla riscoperta del paganesimo. Vi anticipo subito che mentre la fase romantica è stata una fase fondamentale per la riscoperta del paganesimo celtico e germanico, con tutti gli eccessi che poi porteranno anche a una certa visione fino al nazismo, non è così invece per il mito classico, per il paganesimo classico, che invece dal romanticismo italiano verrà molto svalutato, ma lo vedremo nelle prossime puntate. Torniamo al neoclassicismo invece, che porta avanti l'ideale del bello, raggiungibile, ma poi neanche tanto, attraverso l'imitazione dell'antico. E questa aspirazione all'antico diventa poi nella letteratura italiana una specie di nostalgia per un mondo perduto, per una fantomatica epoca dell'oro. Anche perché nel Settecento comincia il declino dell'Italia nel quadro politico europeo e anche per questo diminuisce l'influenza della cultura italiana. La storia la conoscete, ve la ricorderete, Napoleone, Trattato di Campo Formio, conquista asburgica del nord Italia, indebolimento dello Stato Borbone al sud. Quando in un momento contemporaneo è così travagliato, la letteratura nel corso dei secoli ha sempre preso due strade. O seguire la contemporaneità nei modi più vari, dalla lode del potente alla satira sociale, o rifugiarsi in un mondo a sé, in un mondo mitico, in un mondo idilliaco. Il mito classico, che come abbiamo visto nelle puntate precedenti è ormai parte integrante della letteratura, segue questo destino. Avendo poco tempo a disposizione, non possiamo rendere troppo lungo il podcast per non renderlo inascoltabile, vedremo due autori in particolare come esempio di questo uso del mito. Due autori molto noti, Vincenzo Monti e Ugo Foscolo. Vincenzo Monti, in effetti, nell'uso del mito si barcamena tra l'una e l'altra tendenza della letteratura. Di sicuro Monti fa un uso amplissimo del mito, ma i critici non sono d'accordo sul significato che Monti volesse effettivamente dare al mito. È solo abbellimento? È uno sfoggio di erudizione? È rifugio in un passato mitico in cui i valori ideali assoluti erano idealizzati? E probabilmente sono valide tutte le interpretazioni, o almeno più di una. Addirittura Monti, quando aveva più di 70 anni, scrisse proprio un sermone sulla mitologia, in cui precisa che lo scopo della poesia è il bello, poiché il poeta non è un filosofo, né deve essere descrittore della verità. E Monti respinge così le polemiche cristiane, le vedremo nella prossima puntata, sull'uso della mitologia, che alcuni ancora ritengono idolatria, quando sappiamo che ormai di pagano dietro al mito non c'è niente, se vogliamo dar retta ad esempio all'idea, tanto per citare un contemporaneo, di James Hillman, per cui il mito riflette la complessità della psiche. Il mito non riflette più una psiche, è diventato un'allegoria, è diventato una cosa razionale, quindi il mito pagano in realtà non c'è più. Dal punto di vista pagano, appunto, siamo allo svuotamento del mito classico, perché sopravvive solo la forma, perché è bella, e è importante per carità notare che la letteratura cristiana non è mai ritenuta depositaria di altrettanta bellezza. Manca però il contenuto, manca il mito come espressione di una visione religiosa di una civiltà, quindi non possiamo parlare di sopravvivenza di residui pagani in realtà. Sopravvivono le vestigia, l'immagine, i racconti, ma non sopravvive certamente il paganesimo, così come lo intendiamo noi e così come vorremmo farlo rivivere, secondo gli scopi del giorno pagano della memoria. Sempre nel sermone sulla mitologia, per tornare a noi, Monti sottolinea la capacità del mito antico di toccare emozioni e suscitare entusiasmi. E dice: il poeta fa sentire. Monti esordisce con liriche leggere, a tema amoroso oppure encomiastico, con diversi riferimenti ai miti antichi. E si rifà non solo a fonti antiche, come Ovidio, che è il solito, lo stiamo vedendo puntata dopo puntata, ma anche ad autori non troppo distanti da lui nel tempo, come Antonio Cassiani, che aveva trattato il tema mitologico in Il ratto di Proserpina. Con il tempo, poi, l'uso del mito nelle liriche del Monti assume quasi un senso proprio. L'uso del mito diventa quasi un segno della rinascita dell'epoca contemporanea sulla base del ritorno dell'antico. Per questo, nell'Ode al Signor de Montgolfier, paragona l'impresa del volo dell'aerostato a quella degli argonauti. Il Signor de Montgolfier, in realtà comunque a far volare l'aerostato furono due fratelli, è il primo a conquistare l'aria, così come gli argonauti, secondo il mito, furono i primi a conquistare il mare. Sempre proseguendo lungo l'evoluzione artistica del Monti, troviamo che a un certo punto si mise realmente a studiare la mitologia classica, come dimostra nei suoi appunti, e anche sulle fonti antiche. Si ispirò, ad esempio, ad Esiodo per la sua Musogonia, il poema sulle muse, che ha anche implicazioni sociali, perché il desiderato ritorno delle muse non è altro che l'arrivo di arti e scienze che portano il rinnovamento civile. Prometeo, invece, che è creato da Monti sulla base di diverse fonti antiche, Esiodo, Eschilo, Platone, Apollodoro, Servio, Prometeo diventa il simbolo della conoscenza che libera dalla tirannide, impersonata invece da Giove, e questo sarà un tema abbastanza comune anche nei romantici, ma non italiani, perché abbiamo visto che il romanticismo italiano, l'abbiamo anticipato, non dà molto credito al mito. Frankenstein, tanto per citare un'opera nota a tutti, di Mary Shelley, è in pratica il nuovo Prometeo, la nuova conoscenza, la scienza come nuova conoscenza. Inoltre, sempre tornando a Vincenzo Monti, egli è famoso anche per le sue celebrazioni di Napoleone e della sua corte, nelle quali non manca di inserire riferimenti alla mitologia, sia per fare illustri paragoni tra Napoleone e un qualche dio, sia utilizzando i nomi degli dei come metafore degli oggetti comuni. Ma questa, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, è un uso abbastanza comune del mito, cioè che ormai è diventato comune in letteratura, quantomeno. Se per Monti il ritorno al classico è un ritorno al bello in poesia, la nostalgia di Ugo Foscolo è molto più concreta, dal momento che Foscolo si sente greco non solo in senso ideale, ma anche in senso reale. La Grecia, o meglio l'Ellade, è la patria fisica, ma idealizzata. Foscolo, ve lo ricorderete probabilmente dalle scuole, è nato a Zante. Né più mai toccherò le sacre sponde, forse il sonetto ve lo ricordate. E questa patria fisica idealizzata viene contrapposta ad un presente con scarse vie d'uscita. Dopo le ultime lettere di Jacopo Ortis, nelle opere di Foscolo il mito classico conquista un posto preminente, grazie all'importanza che viene attribuita alla poesia antica. Foscolo, infatti, ritiene che la poesia greca, e soprattutto quella di Omero, sia religiosa e artistica al tempo stesso. Un connubio che, sempre secondo Foscolo, la poesia cristiana e latina non è riuscita mai a realizzare. Il mito in Foscolo non è utilizzato come ornamento della poesia, e lo stesso Foscolo si mette praticamente a cavallo tra il neoclassicismo, che riprende il mito per il gusto del bello, per l'ideale che la poesia greca ha saputo veicolare, e il romanticismo, in cui il mito diviene espressione spontanea di un popolo ed è perciò utilizzabile per esprimere la propria situazione, il proprio stato emotivo, in maniera altrettanto spontanea. Questo lo fa anche Foscolo, paragonando se stesso ad Ulisse, con cui sente una particolare vicinanza, poiché sono entrambi esuli. Secondo Foscolo, la poesia ha una funzione fondamentale, crea il mito e quindi rende eterni sia chi la crea, sia chi ne viene celebrato. Il mito può trasmettere valori universali e personali ed è indissolubilmente legato alla poesia. Foscolo è anche tra i pochi a considerare, anche se non esattamente a comprendere, il valore religioso del mito, o almeno è ben consapevole del fatto che il mito ha fatto parte di una religione, e anche per questo lo considera importante, perché ha contribuito alla civilizzazione della specie umana. Con Foscolo, gli dei non sono più delle allegorie vere e proprie, ma degli ideali, E così vediamo già un passetto verso una concezione pagana è stato fatto. Venere e Diana sono le dee più presenti nelle opere di Foscolo. La prima è vita e fecondità. La seconda, attenzione, è la maternità universale. Foscolo ha studiato la mitologia classica e, anche se non possiamo assolutamente dirlo pagano, lo ripeto per evitare di incorrere in equivoci, ha fatto quello che dovrebbe fare un pagano moderno, cioè prendere delle figure mitologiche le parti che sente più vicine al suo modo di pensare. Noi non facciamo più parte del sentire di una comunità, abbiamo il nostro sentire come pagani, quindi è giusto che le divinità, così come noi le concepiamo, siano espressione del nostro modo di concepire il mondo. Foscolo di Diana considera solo l'aspetto di protettrice dei parti e meno quello di dea cacciatrice, se non come ornamento poetico, come abitudine. Mentre la sua Venere assomiglia a quella del poeta filosofo epicureo latino Lucrezio, che Foscolo, tra parentesi, aveva cominciato a tradurre. Con Foscolo, però, siamo già alle soglie del romanticismo, che ha molte divergenze con il neoclassicismo, spiegate in una serie di scritti e lettere di autori vari che gli studiosi della letteratura chiamano complessivamente con il nome di polemica classico-romantica. La mitologia, o meglio il suo uso, è uno degli elementi di questa polemica. Con il romanticismo italiano, ma anche al di fuori d'Italia, la mitologia classica, intendo quella greco e latina, conosce un calo di popolarità. Altrove, come abbiamo detto, è proprio la corrente romantica che fa riscoprire la mitologia antica, non quella classica, ma quelle celtiche e germaniche, che vengono considerate espressione autentica di un popolo. Quella classica è stata usata troppo e troppe volte per esprimere concetti di varia natura, allegorie morali, verità storiche, verità scientifiche anche, che secondo alcuni autori, come Tommaseo ad esempio, possono ormai essere espresse direttamente, spontaneamente e non tramite artifici. La mitologia classica è considerata un patrimonio universale, che non corrisponde all'idea di nazione che si forma nel romanticismo, mentre le mitologie celtiche e germaniche sono usate, e in questo caso spesso abusate, proprio per formare una coscienza nazionale, vengono piegate alla formazione di una coscienza nazionale. Ed è il romanticismo che poi nel Novecento il nazismo, per fare un esempio ben noto, impara a utilizzare la mitologia germanica per creare nelle persone la coscienza di essere una nazione antica. Il romanticismo italiano comincia a formare un'idea di nazione praticamente dal niente. Gli italiani non si sentivano per niente italiani, e questo sarà il nucleo culturale del risorgimento che è alle porte. Ma gli italiani non si sentono nemmeno latini né romani, quindi non possono guardare all'antichità, scelgono invece di guardare al Medioevo e di conseguenza al cristianesimo. Ecco dunque l'idea di Tommaseo che nel cristianesimo si trovi il bello, o la poesia religiosa del Manzoni. Questa è la prospettiva in cui si muove il romanticismo italiano, a cui, tra l'altro, manca l'elemento del fantastico che ritroviamo ad esempio in alcuni autori romantici tedeschi. Il romanticismo italiano è più concentrato sulla vita vissuta, sull'esperienza reale, che non si può esprimere come faceva Foscolo attraverso la mitologia, perché la mitologia viene sentita come uno stereotipo della letteratura italiana o un simbolo di un accademismo lontano dalla realtà. E gli scrittori preferivano invece impegnarsi in senso sociale. Il romanticismo italiano è molto legato al Risorgimento. Ma questo discorso lo continueremo nella prossima puntata, dove ripartiremo dal romanticismo italiano per cominciare ad attraversare la letteratura italiana dell'Ottocento. E per questa puntata è tutto. Salutandovi vi ricordo l'indirizzo email di Radio GPM, che è appunto radiogpm@giornopaganamemoria.it, e vi do l'appuntamento alla prossima volta. Arrivederci.